Non so con cui abbiamo cominciato questa prima conferenza, ma d'altra parte i tempi romani, i compagni romani, non li conosco, non so più che sono. È un'altra di quelle abitudini che cui faremmo volentieri a meno, ma sembra che le cose semplici siano più difficili delle altre. La prima conferenza, dicevo, fatta dal compagno Graziano, qui presente, che ringraziamo per la presenza e per la pazienza di fare sostanzialmente il giro d'Italia, anche fisicamente, per portare questa controstoria della Unità d'Italia nell'occasione del 150° che si, tra virgolette, festeggerà l'anno prossimo. E il 2011, 150 anni dall'Unità d'Italia. Il logo l'avete visto, insomma, di questa storia, il logo della società borghese di questa storia già è pronto. È una bandiera, anzi sono tre bandiere, credo a suggello dei tre anni santi che si sono avvicendati in questi 150 anni. E come sono pronti i libri? Io stamattina leggevo il Corriere della Sera, ci sono almeno 5 o 6 locandine che ricordano dal loro punto di vista i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sono pronti i libri, sono pronti manifesti, sono pronti incontri, sono pronti seminari, tutti loro e tutti aggiornati, a mio parere, all'utilizzo della politica dominante dell'oggi. Viene utilizzato, voglio dire, sia dal punto di vista del nord, di un nord che non riesce ad essere nord perché c'è un sud che gli pesa, e di un sud che non riesce ad essere integrato perfettamente con l'Italia, quindi l'annosa questione meridionale, perché c'è stato appunto il dominio del nord che ha sfruttato, espropriato, eccetera, eccetera. Sostanzialmente due teorizzazioni che hanno molto a che vedere con l'oggi, poco a che vedere probabilmente, come vedremo, come sentiremo, con la realtà dei fatti che noi cercheremo di indagare con questo ciclo di conferenze. Poi ci saranno le celebrazioni ufficiali, quelle della televisione, piene come al solito di falsi storici e veri intrattenitori. Insomma, sembra che ormai la TV sia il vero posto del dibattito storiografico oltre che parlamentaristico, come vediamo purtroppo per noi se non la spegniamo prima tutte le sere. Allora, potevamo noi mancare a questo appuntamento 150 anni dell'Unità d'Italia? Noi, che solitamente mi sembra di poter parlare per tutti, diciamo che è nostra patria al mondo intero, potevamo anche dire non ce frega niente, insomma, no? di questa scadenza dei padroni, della borghesia, dello Stato, non ci interessa e quindi non ne parliamo. E invece siamo qui a parlarne in maniera, credo, esaustiva. Potrà sembrare anche lunga, ma cercheremo di renderla il più dialogante possibile, anche con una sorta di, credo, possibilità di dibattito.
Certamente,
che ci
sì,
sarà,
se avete pazienza.
Che ci sarà dopo che ci sarà la relazione del compagno Graziano. Allora, uno di domanda, allora perché siamo qua? Io ovviamente lascio al compagno, che ne conosce più di me, ne sa più di me, anche perché l'ha preparata lui che sta in questa conferenza, quindi non sarei certamente all'altezza di prolungarmi più del dovuto, però qualche cosetta va detta sulla motivazione per cui abbiamo inteso fare questo tipo di riunione, questo tipo di conferenza, che è così difficile nei tempi dell'oggi, così approssimativi, così pieni di improvvisazioni anche dalle parti del movimento, anche dalle parti nostre, diciamo così. È tutto superficiale, perché l'ideologia dominante è quella che tutto deve essere superficie, mai va scavato nel profondo, mai va fatto un vero lavoro intellettuale che ha poco a che vedere con l'esposizione di tipo personalistico, ha poco a che vedere con i club degli intenditori e di quelli che sanno le cose, degli storici asettici, e ha molto a che vedere invece con altre questioni. Io ne elenco tre. Prima questione: l'interesse nostro è quello di rileggere i fatti e le forze concrete di classe per ribaltare la storia dei padroni. Secondo punto, la necessità di analizzare la realtà, la storia, perché questo non è stato sostanzialmente quasi mai fatto in questo paese, ed è uno dei motivi per cui c'è un ritardo storico-politico nell'adeguamento delle capacità di movimento dei rivoluzionari rispetto al movimento reale. Terza questione, non è un'operazione fine a se stessa quella che facciamo, cioè noi non abbiamo il gusto dell'apparenza, non ci interessa fare come dire, delle belle cose, delle belle relazioni interessanti di chi ha studiato molto e quindi ce le racconta, ci interessa lavorare per uno scopo preciso, la possibilità di contribuire a fornire degli elementi di comprensione, di critica e d'analisi a settori sociali sfruttati, in una parola di costruire una storia ed una teoria di classe. Cioè da una storia, dalla reiterazione delle questioni nel tempo e nello spazio possiamo assumere degli elementi che diventano elementi teorici. Questo è quello che ci interessa fare e questa operazione credo risponda anche questa nostra riunione. E noi sappiamo, e con questo concludo d'altra parte, che senza una storia di classe, senza una rilettura di classe, senza l'assunzione teorica di alcuni elementi, in definitiva senza teoria rivoluzionaria non esiste un movimento rivoluzionario. Quindi siamo per una lettura di parte, per una storia di parte, per una storia di classe, una teoria di classe, per il movimento rivoluzionario, per la futura umanità. Sul manifesto c'è scritto il nemico è in casa nostra, quindi c'è una sorta di riproporzionamento anche della nemicità che abbiamo noi, contrariamente a quanti hanno nemicità un po' dappertutto tranne che nel proprio paese, cioè quelli che hanno solo il nemico americano, quelli che hanno solo il nemico europeo. Noi pensiamo che i primi nemici stiano qui intorno a noi, insomma, ecco, che sia la classe borghese di questo paese, e questo è il motivo, uno dei motivi determinanti oltre a quelli già detti, per cui siamo qui oggi e speriamo presto di aggiungere alle parole anche qualche fatto.